Righe, no, cartelloni. Allora, questo è l'ultimo incontro ed è anche l'ultimo capitolo di Pietro, il capitolo 5. Lo dividiamo in due parti, dall'1 al 4 perché si rivolge agli anziani e dal 5 alle 11 perché si rivolge soprattutto ai giovani e poi a tutti. Quindi è proprio, potremmo dire, il mandato finale che corona tutta questa riflessione, ringraziandovi per quello che avete detto ieri, raccogliendo le perle di questo corso, specialmente, come hanno sottolineato tutti e anch'io, ne condivido la pregnanza, la bellezza di vedere insieme presbiteri, laici, religiose, un unico grande, come ha detto uno di voi, abbiamo fatto gli esercizi al popolo santo di Dio. Quindi questa è stata veramente un'immagine nuova, inedita e direi anche molto ricca di grazia. Queste ultime parole che Pietro ci rivolge hanno ancora di più il sapore dell'esortazione. Come diceva Alfredo ieri, Pietro manifesta un volto di saggio, un anziano illuminato, forgiato dalla vita, non vecchio, ma saggio, che sa esortare come anziano, raccogliendo così tutto lo stile che ha indicato nella lettera. È uno che ha imparato dalla vita e trasmette quasi un testamento, due grandi pagine a chi guida la comunità da anziano e la responsabilità, a chi cammina nella speranza come giovane, a tutti come messaggio finale, con la certezza che se siamo umili e saldi saremo capaci di resistere anche al diavolo e diventeremo così capaci di affrontare ogni difficoltà. Questo è lo schema di questo incontro. Poi vedremo meglio le singole parti, ora però è bello leggerlo insieme per poter raccogliere la bellezza di questo tratto. Chi è che vuole leggere? Facciamo, lo leggiamo due parti. Prima questo fin qui.
Esorto gli anziani che sono tra voi, qual'anziano come loro, testimone delle sofferenze di Cristo e partecipe della gloria che deve manifestarsi. Pascete il gregge di Dio che vi ha affidato, sorvegliandolo non perché costretti, ma volentieri, come piace a Dio, non per vergognoso interesse, ma con animo generoso, non come padroni delle persone a voi affidate, ma facendovi modelli del gregge. E quando apparirà il Pastore Supremo, riceverete la corona della gloria che non appassisce.
È una delle pagine più belle per indicare il cammino del prete, dei presbiteri, di un vescovo. Io l'ho scelto per esempio quando sono diventato vescovo 25 anni fa come seconda lettura, proprio perché esprime in maniera molto intensa ed efficacissima l'esperienza di essere pastore. Una nota di natura letteraria, gli aggettivi, le parole scelte, i verbi sono di altissimo livello letterario, proprio molto molto rari, in alcuni casi, solo qui, per esempio il con presbitero, con anziano, solo lui e solo qui lo porta, questa dimensione di aver condiviso fino in fondo l'esperienza a delle persone a cui si rivolge facendo tesoro di quello che lui ha vissuto. Capite? Lui dice: io parlo a voi perché so quello che vivete, avendo anch'io già vissuto quello che voi vivete adesso. Quindi quindi sono termini molto rari, aggettivi raffinati, terminologie ben scelte. Questo perché? Perché è un'omelia che potremmo dire che i fuochi d'artificio come finiscono?
Col botto. Oh,
ecco così, questo è il botto finale del fuochi d'artificio, proprio il punto in cui vedi che Pietro raccoglie tutto quello che ha detto e vuole lasciare proprio l'impressione di una grande solennità, per cui aggettivi cercati, ma soprattutto ciò che colpisce, che accennavamo anche in questi giorni, non sono i verbi ma gli
aggettivi.
No, ma gli avverbi. Vi ricordate che dicevamo, non c'è modo e modo di servire il caffè. Gli avverbi determinano la modalità. I verbi dicono cosa fai, gli avverbi come lo fai. I verbi sono importanti, ma gli avverbi sono tutto. Danno quel sapore. Ecco perché vedete, con, non perché, ma come. Con animo generoso, sono tutti avverbi che indicano proprio le modalità. I verbi sono espressi nel pascere, ma le modalità sono indicate dagli avverbi. E quindi anche questo indica uno stile raffinato, ben scelto, volutamente cercato. Qui lo scrittore che ha steso il testo si vede che era veramente una persona di grandissima cultura. Silvano, chi per lui, magari i biblisti ci potranno precisare, diventa veramente la figura che ha saputo esprimere anche letterariamente la bellezza di un messaggio. Ma lo faccio precedere da una storiellina, perché avete capito un po' lo stile. Non è inventata da Bruno Ferrero, ma mi è capitata e l'abbiamo raccontata molte volte a tanti livelli e ha girato un po' l'Italia. In visita pastorale in un paesello della Spromonte, accanto al paese c'era un grande ovile e chiesi al parroco: mi piacerebbe andare a vedere. Il parroco è andato dal pastore e ha detto: ben volentieri, domani mattina presto aspetto il vescovo. Ora io la mattina, vestito di tutto punto, con la fascia rossa e tutti i bottoni rossi, tutto a posto, in mezzo a questo, mi sono presentato in mezzo a questo grande ovile, tra belati di pecore e odori forti. Io sono entrato nell'ovile e il pastore mi ha detto: oh, benvenuto finalmente, egregio mio collega.
Pastore, pecore puzzo.
Io guardando, sentendo questa frase lì, inaspettatamente, con questo saluto un pochino... Allora lui si è preoccupato e ha detto: ma scusi, lei non è un pastore. Certo che sono un pastore. E lui aggiunse: anch'io sono un pastore e non un pecoraio. E non un pecoraio. E poi aggiunse questo proverbio che mille volte ho raccontato, specialmente ai seminaristi: pecorai si nasce,
pastore si diventa.
Segnate, perché è proprio vero: pecorai si nasce, pastore si diventa. In qualsiasi ambiente tu vai, qualsiasi lavoro che tu fai, puoi fare l'insegnante, il sindaco, il prete, il vescovo, l'amministratore, l'operaio, non è tanto le cose che fai, ma il modo, il cuore che ci metti in questo gesto che tu fai. Si nasce come pecorai per motivi di interesse, di lavoro, di fatica, ma si diventa adagio adagio pastori. Il pastore e il pecoraio fanno le stesse cose alla fine, ma cambia
il modo.
Cambia il
modo,
il cuore. Perché appunto Gesù lo dice bene: il pastore ama le sue pecore perché sono sue, il mercenario lo fa per motivi di interesse. Ed è chiaro che è tutto differente, perché Le pecore sentono chi è il pastore. Mi diceva come esempio, vede quel pastore, mi indicava un giovane pastore, è mancato alcuni giorni per motivi di famiglia, non era qui, e le pecore hanno dato tanto latte in meno, perché si accorgono chi è il pastore che le porta, che le munge, che le guarda, che le porta.
Io sono stato pastore di pecore e se tu le ami sono più, se qualcuno le tratta male sono terribili, è vero. Sono...
Ecco, questa è la... Guardate, questa storiellina vera dice proprio questo. Questo è il pecoraio. Questo è il pastore. Il pecoraio e il pastore. Hai qui davanti le due immagini della vita. Chi fa le cose per mestiere, chi fa le cose per amore. Chi perché è costretto, chi perché sceglie. Chi perché non ha alternative, chi perché ama ciò che fa come sua vocazione. Ecco, l'identità è chiarissima ed è presentata molto bene da questa immagine. Chiaro? Ecco. Allora, il verbo principale che regge tutto è pascete, il gregge che Dio vi ha affidato. Il gregge di Dio a voi affidato, voglio dire di fare il dito così. Ecco sì, il gregge di Dio, perché il gregge è di Dio, non è tuo, e ti è stato affidato. Quindi anche questo è importante, non è il gregge tuo, anche tuo figlio ti è affidato. Non sono tuoi quei doni che tu hai avuto. Dio li ha messi nelle tue mani. Il gregge è di Dio, la famiglia è di Dio, i figli sono di Dio. Il tempo è di Dio che ti è affidato e quindi a te tocca pascere, cioè guardare con cura, guidare con cura, aver cura del gregge di Dio a te affidato. Quel pascere vuol dire proprio così, aver cura di premura, interesse, attenzione, in modo tale che tu possa vivere quello che tu fai, non come, vedete, non come, non come. Tutti e tre è molto lineare, proprio limpido, da sinossi, chiarissima. Non come, non perché, non per. Ma. Capite allora? Non ma. È chiarissima la cosa. Allora, la prima cosa, non perché costretti, dice, ma volentieri, come piace a Dio. Qui ci sono le motivazioni, qui c'è il denaro, l'interesse, qui c'è lo stile di relazione. È un crescendo. Le motivazioni, l'interesse finanziario e qui la modalità di relazione con le persone. C'è un crescendo di linearità in modo da capire che tutti e tre insieme determinano una situazione o di costrizione e di rabbia di pecoraio o di motivazioni alte, quindi di pastore. Il primo riguarda le motivazioni. Non sei costretto, cioè lui dice non dovete farlo perché costretti, come se fosse un obbligo, come se è una cosa che ti viene imposta e che tu subisci, ma con un cuore libero, volentieri, come piace a Dio. Capite bene, qui c'è il mestiere. Quante volte il Papa ci rimprovera, no? Di essere, se non siamo all'altezza dei mestieranti, e lui è molto severo su questo, no? Qualche prete dice fin troppo, il Papa rimprovera assai i preti, no? Dico bene?
Sì, eccetto nell'ultimo documento per i 160 anni di, che è stato molto bello, molto ricco, ha cambiato un po'. Per i 160 anni della nascita del curato d'Arsi, molto, molto equilibrato, molto saggio.
Mm-hmm. Invece il cuore è tutto qui dentro. La passione, la gioia, le motivazioni, il sì. Le rinnovo che abbiamo detto ieri delle promesse sacerdotali, cioè questo ridirci il perché siamo preti, o adattandolo a chi è genitore, il medesimo perché che ti regge il tuo cammino di educatore, di genitore, di mamma e di papà. In fondo la medesima situazione la si ritrova in chiunque è anziano, cioè una responsabilità. Ogni responsabilità ci dà questa anzianità di fatto, no? Quindi non perché costretto, non uffa. Per esempio, una delle cose che ci si accorge subito è se c'è la lamentela.
È vero. Cioè io che giro molto, se il parroco è angosciato e lamentoso, influisce negativamente su tutta la parrocchia. E se non è gioioso, se non è, veramente si vede subito. Ed è molto importante.
Io c'ho un prete che ha avuto una storia un po' particolare, lo porto come esempio in negativo, senza dire mai chi è, ma comunque lo porto. Quando dice: questo paese non merita. Capite bene? Lo dici magari al vescovo, ma adagio viene fuori anche e arriva fino alla tua gente.
Sì, cioè, pure sono ignoranti, non capiscono nulla, no? Sì. È molto negativo.
Non c'è reciprocità in grande.
Io lo porto come portati esempi, chiaramente, sì, no? Sì, però sì, lo porto come esempio di chi in fondo vive così, vive perché è così, ma non perché sia cattivo, anzi,
astuto, è una persona. È astuto comunque.
Astuto?
Eh sì, perché sennò, se fosse, se dicesse non mi merita, si sputtanerebbe, scusate il termine, no? Cioè, nel senso che, ma sotto questo intendo, non mi merita.
Non lo so.
Comunque sottolineare che il volentieri con gioia influisce, ecco, sottolineare anche quello, sì. Preti sono positivi, sempre gioiosi, influisce, la grazia di Dio passa tramite questo atteggiamento.
L'esempio che portava lei, no, di Napoli, discorso, ecco, questo è il punto di riferimento, no? Quando vedi un prete contento, rende contento, quando vedi un prete non stanco, sciatto,
angosciato, lamentoso, triste.
Oppure è un genitore, oppure il tuo lavoro.
Genitore, un professore.
Che figli che mi sono capitati.
Un marito,
capite bene? È tutto un mondo. Ecco, capite bene, è una verifica grandissima questa pagina per tutti. Il secondo invece è il motivo fiscale di interesse, non per vile,
vergognoso
interesse, vile o vergognoso, adesso l'aggettivo può essere tradotto in tanti modi. Certo, di fatto dentro questo senti l'esperienza di qualcosa che guardi al di là di quello che fai, no? Il perché lo fai. E che cosa succede nella vita anche dei nostri sacerdoti? Chi sempre chiede soldi
ne ha pochi.
Ne ha pochi.
Chi è, ne ha tanti, è vero.
Invece
è vero,
dà
vero.
Un esempio bello, sorridente, generoso, non guarda le tariffe, dona quello che è, i soldi non mancano mai.
È vero, proprio.
Perché tu lo fai con animo
generoso.
Ora la gente ha sempre premiato chi è generoso, chi ha fantasia pastorale, chi apre nuove strade, chi inizia. Un'altra storiellina simpatica. Io ho fatto l'operaio, ve l'ho detto. L'ultimo giorno di lavoro gli ho detto ai miei amici di più vicini, perché all'inizio non sapevano niente di me. Sono che ero un contadino scappato dalla Val di Non. Allora, lavoravo a Verona, quindi quando mi hanno assunto, il direttore dell'azienda ha voluto vedere le mani. Siccome avevo fatto il contadino tutta l'estate, avevo le mani piene di calli, non ci credeva, perché hai gli occhiali? Da bambino un incidente in una siepe, ma non ci credeva, Forse avrei voluto vederle, ma visto che era in piedi di casa. Ah, va bene, sì, sì. Proprio mi hanno fatto
la biografia.
E ho lavorato 2 anni in questa azienda, grossa fonderia di Verona, pieno di. Facciamo i termosifoni, quasi tutti, non questi qui, quelli dei seminari, quelli lì. C'è ancora oggi scritto LB, Leopoldo Biasi. Con tanto di anno io glieli traduco quando i seminari così. Perché c'è scritto l'anno e il tipo di radiatore che è. O l'ultimo giorno un vecchietto che mi ha aiutato, introdotto al lavoro, che mi ha sopportato con pazienza all'inizio quando faceva anch'io, che dura che è, perché 9 ore, diciamo, un pezzo ogni 20 secondi, immaginate, insomma, era dura veramente, però molto molto illuminante, molto utile. L'ultimo giorno mi fa, torno in seminario, però mi raccomando, ti do un consiglio da prete. Poi un uomo credente, andava a messa, proprio bravo. Lascia sempre sulla porta della chiesa un mucchietto di sabbia e un paio di sacchi di cemento. E non metterli all'estremo del sagrato, mettili un po' in mezzo, in modo che la gente, entrando in chiesa, dice: oh là là, il parroco sta facendo lavori. Capisci? È bellissimo. Guarda che l'astuzia, tu non imponi niente, però li fai vedere
che c'è bisogno.
Che c'è bisogno. E vedrai che ti daranno i soldi. L'ultimo consiglio, mentre mi salutava e mi augurava un buon cammino: metti sempre un sacchetto di cemento, un mucchietto di sabbia, mettili per noi, non, no. Mettili in mezzo, modo che la gente per forza deve scrivarli per entrare. È stato, guardate, una cosa interessante, ed è vero, perché se tu vedi, cioè, se tu fai i lavori e non hai soldi, però li fai lo stesso, dimostri che ti fidi di Dio e di loro. Però devi anche farli vedere. Capite bene? E questo è il senso simpatico di questo Giuseppe, si chiamava, che mi ha. Ecco, terza cosa, non come padroni, questo è lo stile di relazioni, ma come modelli. Guardate che è tutto qui: padrone o modello, interesse o generosità gratuita, costretto o volentieri. Questo gioco di sinossi che permette di verificarci è di grandissima attualità. La relazione di gratuità ti rende modello, perché senti che tu non ti imponi ma ti
proponi.
Proprio per questo fatto. E la gratuità si esprime in una relazione serena, positiva, casta, libera, bella, che diventa profondamente costruttiva, perché non imponi ma vedi crescere come i fiori nel giardino. Invece il padrone pretende, chiede, esige, domina, batte i pugni, fa le prediche contro la gente. E quante volte ti si trova, precisamente le omelie contro la gente, qualcosa di orribile, quando non serve niente. Almeno non puoi fare conto di loro. Devi spiegare la parola di Dio, non per difendere te, ma per spiegare la parola. E questo atteggiamento, io ci sono anche in questi casi che ho incontrato nella mia vita. Spesso sono. E qui è tutta la saggezza del pastore contro il pecoraio. In questa dimensione sentite che veramente Pietro ha imparato anche lui dalla vita. Nella relazione con il Cristo, sulla barca, 3 anni insieme, il dialogo con la sua famiglia, quello che lui Cristo gli ha chiesto sempre di più, fino ad appunto a lanciarsi sulle strade della vita. Non so se c'è qualche. Ah, e poi è chiaro il punto finale, la corona di gloria che il Signore concede a chi premia e ha lavorato bene. se volevate aggiungere qualcosa, se voleva aggiungere gli aggettivi, i verbi.
Ci si domanda se in quel sum presbiteros, con presbitero, il fatto che il conno diventi parte costitutiva del sostantivo e quindi non è presbitero con, significa che il conno non dipende più da un dopo di una mia scelta, sono io che mi metto con gli altri, ma è stato già costituito. È costituito, per cui noi prendiamo atto di come il Signore ci ha fatto insieme. Ci viene incontro da questo punto di vista Romani 6, con morti, con sepolti, con vivificati. Anche lì non è che sono io che muoio con, sono stato reso morto con Cristo, cioè Cristo che... Allora il primato viene ad essere su quello che Dio fa su di noi. Ma questo sempre, in tutto, sì. tutto, no? Ieri c'era qualcosa, che ieri vi parlo avantieri, 3.15, l'avete fatto ieri?
Sì.
Rendete ragione della speranza. Ora, lì ragione, come sapete, è logon. Ci si domanda se, siccome prima precede adorate Cristo nei vostri cuori, ci si domanda se logon non sia il mio ragionamento, per cui riesco a spiegare all'altro, ma sia la parola. Restituite la parola agli altri, per cui non è mai solo un ragionamento nostro, ma è anzitutto la parola di Dio che io comunico all'altro. Ma sono, ripeto, ma sono interrogativi molto belli.
Molto aperti, sì.
Molto belli.
Bene, qualche altra... Ok. Sì, la seconda parte, dal 5 all'11, completa... quasi, come vedete, i due cartelloni, anche qui. Questa volta si rivolge ai giovani. Qui la domanda è ancora più grande: chi sono questi giovani? C'è la questione di età, o se sono quelli che si preparano a diventare presbiteri, se riguarda tutti o se riguarda una categoria, è un discorso molto aperto per capire bene. Perché la grande domanda è proprio... questa esperienza. Qui ovviamente io non ho sillogizzato su chi siano esattamente, io preferisco raccoglierli proprio così, come le persone che sono di fatto, e ovviamente rilancio la Christus Vivit, che abbiamo valorizzato tantissimo in questo periodo, avendo anche dal Papa Francesco davanti questa grande parola. Ora leggiamo quello che lui dice e poi quello che dice Papa Francesco, Papa Pietro e Papa Francesco, come dicevamo ieri, no? E poi raccogliamo l'esortazione e infine la sfida finale che ci è posta alla fine, ma che diventa la grande domanda davanti al mistero del male e del diavolo. Vuole riprendere il cammino. Da qui fino a...
sì. Anche voi giovani siate sottomessi agli anziani, rivestitevi tutti di umiltà gli uni verso gli altri, perché Dio resiste ai superbi ma dà grazia agli umili. Umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio, affinché vi esalti al tempo opportuno, riversando su di Lui ogni vostra preoccupazione, perché Egli ha cura di voi. Siate sobri, vegliate. Il vostro nemico, il diavolo, come il leone ruggente, va in giro cercando chi divorare. Resistetegli saldi nella fede, sapendo che le medesime sofferenze sono imposte ai vostri fratelli sparsi per il mondo. E il Dio di ogni grazia, il quale vi ha chiamati alla sua gloria eterna in Cristo Gesù, egli stesso, dopo che avrete un poco sofferto, vi ristabilirà, vi confermerà, vi rafforzerà, vi darà solide fondamenta. A lui la potenza nei secoli. Amen.
Grazie. Ecco, la parola che ascoltiamo ci dà una serie di concretezze mirabili. Prima di tutto, questa immagine che il Papa ci dà è: i giovani sono l'adesso di Dio, il capitolo 4 del documento Christus Vivit. Qui ovviamente non è solo, dicevamo, il giovane di età, ma anche chi inizia, oppure chi comincia, chi vive un'esperienza di noviziato o di tirocinio, e tante cose. Il punto principale è stare al proprio posto, saper dare al proprio compito il giusto peso, non scavalcare nessuno, neanche farsi scavalcare, ma se tu sai rispettare gli altri ti rispettano. Quindi stare tutti al proprio posto, in particolare in questo momento chi comincia, avere la capacità di conoscere le cose, di guardarsi attorno, di essere saggi, prudenti nel parlare, nelle pretese. È utilissimo questo per i giovani che cominciano un'esperienza di lavoro. Talvolta il giovane entra, ma non sempre fa un'esperienza positiva di lavoro, perché qualche volta o pretendi di essere sempre coccolato, perché hai sempre vissuto così, oppure non sai rispettare, cioè l'apprendistato. L'apprendistato è un momento delicatissimo, i primi mesi di lavoro chiedono veramente tanta umiltà. Ecco, trovate di nuovo l'aggettivo sottomessi. Avete visto quante volte, se poi ve lo andate a cercare, quante volte c'è la parola sottomessi, vedete che di fatto è stato usato tantissime volte da Pietro. Perché vedi che l'essere capaci di accettare il tuo ruolo, di rispettare il ruolo dell'altro per amore, come dicevamo, fa spazio all'altro che diventa più importante di te, o comunque complementare, diremmo reciproco, il dono più grande. Ecco, rispettosi, grati, insieme con, tutto questo si chiama reciprocità. E anche questo è un dono particolarmente prezioso in questo momento della vita. Qui ho utilizzato la mia esperienza di lavoro. Rivestitevi di umiltà, dice tutti di umiltà, l'universo, ecco, gli uni verso gli altri, ecco la reciprocità, gli uni verso gli altri. Sei umile per servire, ricordatevi sempre, non per fare il finto umile o per essere schiacciato, ma sei umile per servire. Quindi non è l'umiltà l'importanza, ma è il servizio, la condizione diventa l'umiltà. Ed è molto bello questo, sei umile per servire, e poiché sei chiamato a servire, ad essere sottomesso nel senso evangelico del termine, tu impari l'umiltà come condizione. E in certo senso ti rivesti dell'abito grezzo, che è la tuta. L'operaio ha sempre un abito grezzo, la tuta. Chi di noi, io mi ricordo lunedì, io mi avevo un'esperienza da solo con alcuni seminaristi, avevamo preso un appartamento, insomma un'esperienza molto bella, ho fatto 2 anni di lavoro così in mezzo. Molto bello, abbiamo chiesto di uscire dal seminario, siamo stati insieme, entriamo in tre, tre seminaristi, quattro durante l'estate, ci facevamo da mangiare, avevamo la cucina, e lunedì la tuta era sempre bella, poi il venerdì invece immaginatevi com'era, perché restava, tutta una serie di cose molto interessanti, ma siamo umili per sé. Perché? Perché Dio resiste ai superbi. A questo punto c'è questa frase che tante volte io vi ho già detto, che valorizzo molto per me e che mi sono permesso di scrivere anche su quella lettera che ho restituito alla signora che è venuta l'altro ieri. Getta nel Signore il tuo affanno e ti darà sostegno. Dice così: riversando, gettando su di lui ogni vostra preoccupazione, perché egli ha cura di voi. È il Salmo 54. Ed è molto bello quel che, guardate, è così, no? Non è un'umiltà pelosa, io non valgo niente, non so niente, non ho. È l'umiltà per servire.
Operativa, la vera umiltà è quella operativa.
Operativa, cioè.
Per far alzare l'altro.
E Dio lo senti come colui che ti, se ti vede umile, come la Madonna, lui ti rialza e ti innalza. Ed è così, la vita è bella se questo atteggiamento lo conserviamo a tutti.
Ma anche perché sono le persone più stimate, sì, queste qui, più apprezzate, più preziose, e in una comunità quando ci sono queste persone è un miracolo proprio, un dono.
Quanti preti sono bravi proprio per questo fatto, o quanti colleghi di lavoro vengono stimati per questo, no? Se invece uno pretende, esige, vuole, mette se stesso al centro e non Dio, non gli altri, adagio adagio, perché Dio ha cura di noi, è il buon samaritano che ci viene a trovare, è l'esperienza che ci dà. È bello a questo punto, per completare, il numero 108, l'abbiamo già letto, sì, sì, sì. Sì. Sì, comunque ve lo... Adesso la parte legata a tutti, che diventa un invito finale molto bello. Restate saldi nella fede, è un po' il leitmotiv di tutta la lettera di Pietro. Davanti alle prove state saldi, non lasciatevi avvilire, scoraggiare, perdere speranza. Questo chiede sobrietà e vigilanza, perché hai una base e sai dove poggiare. Tutti i cristiani ovunque affrontano le stesse sofferenze, basta leggere l'Avvenire. Ogni giorno ti riportano quello che vivono in Pakistan, quello che vivono nell'America Latina, tante cose. Dio comunque stabilisce, conferma, rafforza e dona solide fondamenta. È bellissimo questo quadrilatero. Se potete nei vostri appunti farlo, è proprio vero. Guardate, Dio vi ristabilirà, senti il fondamento, vi confermerà. Quello che tu hai fatto lo porta a pienezza. Compiere, confermare. Vi rafforza, vi dà quella stabilità interiore. Ristabilire ti dà il fondamento, rafforza ti dà un cuore saldo e ti dà solide fondamenta. Alla fine è la medesima cosa, ma espressa con quattro verbi sempre più importanti. State saldi nella fede, ristabilisce, conferma, rafforza, dà solide fondamenta. Questo quadrilatero potremmo dire, io lo auguro a voi in questi giorni, partendo, sentite dentro queste quattro parole, ve le dico ufficialmente, no? Vi ristabilirà, vi confermerà, vi rafforzerà, vi darà solide fondamenta. A lui la potenza nei secoli dei secoli. L'ultima nota l'ho messa qui perché mi pare che dia anche uno stile davanti al male, davanti al diavolo. Se tu lo vinci, se tu lo affronti con l'umiltà e la fiducia in Dio, sei capace di resistere a lui, che è come un leone ruggente, va in giro, cerca chi divorare. Mi ricordo la compieta nei seminari, mi pare che sia la compieta della domenica.
Ma la domenica, sì.
Martedì. Comunque, ma questo clima ormai semibuio della grande cappella del seminario, a lui resistete gli saldi nella fede, perché lui, come dice qua,
leone,
come
leone ruggente, cioè in giro cercando chi divorare. Resistete gli saldi nella fede. Palabon. Proprio così, aveva il sapore di una, di un romanzo, Il nome della rosa. Ma è vero, in fondo, la domanda finale: chi è il diavolo?
Il discorso di adesso che stanno facendo.
In questo periodo c'è un po' di polemiche, mi hanno detto. È difficile dare, qui viene indicata: il diavolo è colui che spezza, lacera, toglie il gusto di Dio e delle cose, rompe la vera immagine di Dio tra gli uomini e la vera immagine degli uomini presso Dio. Questo è il potere, segnate questa frase, perché io l'ho raccolta da un mio prete che ha delle letture interessantissime sul peccato originale, sulla Genesi, non dal punto di vista esegetico ma teologico. Chi è il diavolo? Sentite che questa l'ho rubata da lui, questa definizione. Rompe la vera immagine di Dio per gli uomini, cioè ci ruba quello che Dio è, che è padre, ce lo rende nemico. Ruba la vera immagine di Dio tra gli uomini, ma ancora di più, la vera immagine degli uomini agli occhi di Dio. Ah, che terribile sta cosa. Cioè, fa da calunniatore, colui che dice, sì, la menzogna.
Inganna.
Satana. Quello che accusa.
Che accusa, sì. L'accusatore è il nemico mortale, ma è nemico nella verità.
È nemico della verità, della felicità e dell'amore, sì, della comunione.
Ruba, ve lo rilego la frase che l'ho presa da questo sacerdote Don Domenico, ruba, rompe la vera immagine, rompe la vera immagine di Dio tra gli uomini. Dio fa tutto per fare vedere che lui è padre, il diavolo fa tutto per far vedere che è un inganno. Non è vero, ti frega. Guarda cosa ti è capitato, guarda questi lutti, guarda questa miseria. Tutto quello che viene avanti è purtroppo opera del diavolo, che rovina, che rompe la vera immagine di Dio tra di noi, ma anche di più, addirittura tende, non che ci riesca, tende a far vedere gli uomini cattivi agli occhi di Dio. Tende, non che ci riesca. Capite bene, questo è il menzognero, il calunniatore. Qui ci sarebbe da discutere un sacco di cose, ma io...
Come per poter dire, no, al creatore, guarda che non eri, no, non è come pensavi, no? Cioè, non ti è riuscito.
Non sei riuscito.
Non ti è riuscito.
Sei fallito, carissimo Dio.
Appunto.
Pensavi che gli uomini ti dessero l'onore, non te lo danno. Tu uomo pensavi che Dio ti desse la gioia e non te la dà. Questo è il diavolo. Praticamente non fa altro che parlare male di tutto.
Dostoevskij è terribile su questo, su il Pellegrino, su i romanzi di Dostoevskij, sul diavolo. Proprio porta avanti questa tesi qui.
Tu che li hai letti?
E come difendersene dal diavolo?
Questo. Questi due doni sono umiltà e saldezza nella fede. Non credere a quello che ti fa vedere, ma credi a quello che tu nel tuo cuore senti. Non credere che Dio è così, perché giustamente il dramma quando ti capita una, come è capitato quella signora. È chiaro che la disperazione di un lutto non è difficile toglierlo, no? Sembra che Dio ti abbia rubato la felicità, no? Che questo, ecco il compito, il brutto destino che fa il diavolo, no? Tu non devi credere a quello, devi credere a quella parola interiore, che Dio è amore. È vero che però è amore, sempre amore.
Completiamo con San Paolo, lo scudo della fede. Ti arrivano i dardi di queste tentazioni, tu, no, io mi fido del Signore, e non mi lascio, ecco, lo scudo della fede è quello.
Cioè, avere sempre una visione più positiva di quello che ti sembra in quel momento. Prego.
Come accenna la lettera di San Pietro e come ha giustamente riportato lì, si parla di resistere al diavolo. Essere resistenti al diavolo presuppone un combattimento, una battaglia. Ecco, io volevo chiederle, nella pastorale, in chiesa, no? Nella pastorale generale, no? Che io noto che non c'è questo atteggiamento di mettere i fedeli in mezzo a una battaglia, a un combattimento, ma in questo modo diventa, cioè, non pensa che possa in qualche modo far demordere i fedeli da un perseguimento di un fine, che è poi quello della salvezza, se diciamo è soltanto arrivare e conoscere l'amore di Dio, soltanto conoscere l'amore di Dio senza capire qual è il pericolo antitetico, quello praticamente di essere in qualche modo soggiogati da Satana, dal diavolo, e quindi puoi andare eventualmente all'inferno. Quindi ecco, mi chiedo, la pastorale che invalsa, diciamo, da tempo nella Chiesa, mette da parte per esempio i novissimi, mette da parte una visione di combattimento della fede, come San Paolo, come per esempio anche Gesù nei Vangeli si parla per esempio più dell'inferno che dell'Eucaristia. E questo, il fatto che ci sia questa mi sembra che abbia portato molte persone, molti, a demordere. Io vedo che dove si invece si annunciano questi temi forti, quindi i novissimi, anche posizioni anche abbastanza forti su temi esistenziali, morali, eccetera, eccetera, spesso le chiese, anche i giovani, si avvicinano. Invece quando si porta avanti una pastorale, almeno ho avuto questa esperienza, non una pastorale basata soltanto su un amore verso Dio, dice, senza notare il pericolo, senza una contrapposizione, che non vuol dire crearsi dei nemici, ma capire qual è il pericolo, il più grande dramma dell'uomo, che è quello di perdere la propria anima. Quindi ecco, secondo me questo spirito drammatico, che poi è insito anche negli esercizi ignaziani, no? Ecco, io credo che sia anche utile, mi chiedo perché la pastorale attuale non ne tenga molto conto.
Questa è una lettura molto interessante, che raccoglie tante domande che ci facciamo anche noi. Io credo che nessuno, non so se volete dire qualcosa all'avvocato, se volete aggiungere qualcosa di vostro. Io ritengo che i novissimi sono presenti nell'ambito nostro della predicazione, ma hanno un taglio non di paura ma di attrattività. Per esempio, i novissimi li puoi dire morti, inferno, paradiso, puoi dire il cielo. Il cielo è la meta del nostro cuore, è il senso della nostra vita. In Calabria io ho forgiato questo proverbio, molto bello: siamo tratti dal fango, la Genesi, ma siamo destinati al cielo, i novissimi. Senza il cielo la terra resta fango, ma con il cielo la terra diventa un giardino. Ci sono tutti i novissimi in questa frase, solo che non sono più visti come una paura, ma come la forza che ti cambia il tuo cuore e cambia la Calabria. Senza il cielo la terra resta un giardino, resta fango, e lo scopriamo tutti i giorni. Chi manca di cielo, di novissimi, io sono d'accordo con te nell'impostazione, forse qualche accentuazione, forse è questione di accento, no? Senza cielo la terra resta fango. Se tu dici ecco il fango, il fango, il fango, è chiaro che se invece aggiungi la seconda parte della e dici con il cielo invece la terra, il fango,
diventa
un giardino. Noi siamo chiamati al giardino, non al fango, tratti dal fango, ma per diventare giardino.
Ciò che avevi detto di Sant'Agostino è significativo, cioè è dentro di noi che c'è questa lotta, non è tra fuori di noi, è più solo quando tu, Signore, ti ho scoperto, tu mi hai sedotto, io ho cambiato.
Sì. Però ve la ridico questa frase perché è molto bella. Siamo tratti dal fango, siamo destinati al cielo. Senza il cielo la terra resta fango, gente, sempre così. Quando manca la speranza, quando manca il perché, quando manca... Ma con il cielo la terra diventa un giardino. Tu sei il fiore più bello di questo giardino. La Calabria diventa un giardino. Il nostro cuore, la società, i colleghi, il luogo di lavoro diventa un giardino. La malattia diventa un giardino. Capisci? E tutto... Prego.
Nel linguaggio Papa Francesco usa molto il verbo rubare. Non fatevi rubare.
Non fate rubare la speranza.
La gioia, l'amore, sì, eccetera. Entra lì. Cioè il divoratore ruba,
ruba
per distruggere.
Sì, sì.
Per rispondere all'avvocato, essendo anche un ausiliare di un esorcista e partecipando ai corsi dell'AIE a livello internazionale, si distingue tra azione ordinaria e straordinaria del maligno. Per la ordinaria è la tentazione che tutti abbiamo, straordinaria non è che e poi è sempre un perdente,
ecco,
perché è sempre colui che come lei mi ha detto a livello personale, citando una frase di
Giovanni Paolo II,
lui e anche tanti esorcisti lo annotano, è proprio attraverso questa esperienza vissuta nella fede, con le armi della fede, per cui Paolo parla anche dell'armatura, e il Vangelo ci parla anche della preghiera e del digiuno, perché alcuni apostoli non sono riusciti a scacciare un demonio, e quindi questo genere si fa non solo con la preghiera ma anche col digiuno. Quindi c'è tutta una serie, ecco, si riesce a sconfiggere.
Sì, sì, sì.
E c'è anche il fatto che insistono diversi esorcisti che non si è da soli, ma è la comunità
che prega.
Quando ci sono questi ausiliari, questi aiutanti degli esorcisti, per cui aiutano molto anche a far sì che se uno è posseduto, se uno è un ossesso, se uno ha un'infestazione, possa essere liberato. Quindi vederci anche qui un discorso comunitario aiuta.
Grazie Vito di queste cose, vedete com'è importante il bisogno di accentuare.
E la frase... vi annuncio anche che lo daranno anche nel prossimo settembre, l'AIE, cioè Associazione Internazionale Esorcisti, ha preparato un compendio.
Ah.
Stanno preparando un compendio che aiuterà un po', come frutto diciamo del lavoro di tante esperienze, perché questa è la cosa bella: dal 2014, quando è stato approvato l'AIE, fino adesso si è lavorato molto a riguardo, proprio per essere maggiormente illuminati, perché essendoci stato un vuoto nella Chiesa, Amort è stato un pioniere in questo, allora
Paolino,
attualmente si cerca anche di far tesoro di questo per fare un discorso più ordinato,
sì,
più,
sì.
Ecco, ci sarà anche questo sussidio che aiuterà un po' chi dovrà lottare in modo particolare con delle situazioni del genere.
Però leggetecelo nelle omelie in chiesa, cioè io non ne sento molto parlare. Ascolto Radio Maria e qualcosa mi arriva, ma se no in chiesa non ho mai, cioè, tranne quei sacerdoti che uno si deve scegliere, ma normalmente sarebbe bello che, poiché è una cosa riconosciuta dalla Chiesa, perché, ecco, questo documento fatecelo conoscere.
Ste in procinto di uscire, quando poi uscirà sarà occasione, ecco, di maggiore diffusione. Certo. E quindi...
La frase citata da Don... Ah, prego.
Io penso che questo argomento vada trattato molto delicatamente. Sì. E forse l'incertezza nasce da questo, perché spesso porta a una deriva giansenista e non aiuta, non aiuta un cammino, un progresso. Quando io leggo ai Vespri il Cantico dell'Apocalisse, dove dice è stato precipitato l'accusatore dei nostri fratelli, ho sentito un senso di liberazione, perché il gioco, anche il diavolo può fare questo gioco nel farsi sentire sempre oppressi, sempre accusati.
Sì.
E quindi questo discorso, che anche ha una sua validità, però va trattato in un modo giusto.
Sì, sì.
Penso che Radio Maria... Cioè, essere tenuti sotto è una cosa che conviene a chi lo fa e a chi riceve quel messaggio certe volte, perché non vogliamo essere liberi.
Chi vede il diavolo da troppe parti diventa diavolo.
Sì.
Cioè, capite bene? Cioè, assumi lo stesso atteggiamento di accusatore. Cioè, il diavolo bisogna dare il giusto peso. Non eccessivo, sino anche tu prendi il suo stile. È Dio il modello, non il diavolo. Giovanni Paolo II diceva questa frase. Prego.
Aggiungo solo un dato che mi sembra interessante, che è di esperienza. Di cui bisogna tener conto. È la grande curiosità e lo spazio con cui, per esempio, i giovani danno a queste tematiche, che denota a volte un approccio che invece va molto accompagnato. Io ricordo a scuola alcune volte, no, questa quasi curiosità sfrenata di parlare di queste tematiche, che secondo me non nasce da un sincero desiderio sul piano spirituale, ma che è nutrito da una
forza mediatica.
Mediatica che su certe cose
se
fa
posso
molto leva.
Suggerire anche un pensiero.
Allora diventa importante, secondo me, questa prudenza, che naturalmente non deve portare a cancellare questi argomenti, ma a trattarli
nel modo saggio, come diceva Don Vittorio,
perché altrimenti si rischia di generare
cosa
delle
opposta.
Attenzioni, delle... che poi sono difficili.
Sono morbose queste.
Sì, Giancarlo, si sottolinea molto, tutti i preti dovrebbero fare un discernimento.
Sì.
Quando ci sono questi casi lo mandano subito all'esorcista. E quando il discernimento deve essere una cosa veramente
seria,
illuminata dallo spirito, perché sì, non è facile.
Sì, sì.
Sai, dire ad una come diagnosi, tu sei un indemoniato, tu sei ossessionato, quindi significa già fare un giudizio. E quindi il discernimento,
che poi non te lo togli più, perché poi lo dice agli altri.
Sì, sì, ma occorre molta umiltà tra le virtù dell'esorcista, perché ci vuole proprio la sapienza dello spirito, l'illuminazione dello spirito.
Sì.
per arrivare un po' a un discernimento. Il discernimento non è semplice, non è facile.
Però scusate, volevo dire una cosa, se posso, se no non si capiva. Io quando parlo del diavolo intendo il diavolo che separa e divide nella mentalità della quale, per esempio, vedo vittima anche i ragazzi, i miei figli, per esempio, no? Quando io sento mio figlio che vive a New York e vede come naturalissimo i due uomini che passeggiano con il bambino nella carrozzina, e quando io lo faccio un po' rilevare, magari già si secca del fatto che io lo faccio notare, perché dice sei superata, sei troglodita, insomma, io vivo in un altro mondo. Poiché questo lo vedo anche nella mia città, cioè questo mi... Io credo che quella è l'opera in cui sta lavorando oggi il diavolo. In questo senso dico, non parlavo di... In che caso?
Sì, sì, le cose estreme. Giovanni Paolo II dice così. Cita una frase di Goethe nel libro Memoria e Identità, pagina 27. Dice così. Il diavolo è quella entità che vuole sempre il male, ma poi di fatto produce sempre il bene.
Perché è Dio.
Esatto. Perché si Dio serve di quel fatto, perché alla fine vince il bene. Schafft, usa proprio, usa la frase tedesca, fa venire fuori il bene. La parola Schafft in tedesco vuol dire proprio qualcosa che viene fuori e che ti dà pienezza, no? È quella entità che vuole sempre il male, ce l'avremo sempre come accusatore, vuole sempre il male, però poi di fatto produce sempre il bene. Cioè ti trovi che affrontando il diavolo, affrontando le prove, le tentazioni, eccetera, alla fine vinci con la forza del bene e diventi colui che è più forte del male che tu hai incontrato.
Tutto il messaggio dell'Apocalisse. Il bene avrà sopravvento sul male.
Un po' di tutto la Bibbia.
Sì.
Allora, io dicevo una immagine semplice e ingenua forse, no? Che secondo me fa bene a chi viene da noi, parroci, eccetera, così un po' tormentato. Ecco, ma sta calmo e sta tranquillo, perché il diavolo è come un cane legato. Quando sì, ti morde, quando tu sei vicino, sta lontano, non ti farà niente. Ecco, questo porta serenità, continua a portare serenità. Certo. Se tu non puoi, non ti farà mai.
È vero, è vero. Ecco. Grazie. Allora, io chiudiamo così, sì, con sì, questi quattro verbi. Egli vi ristabilisce, vi conferma, vi rafforza e vi dona solidi fondamenti. Grazie.
Grazie. Grazie.
È chiaro che il ringraziamento poi più grande lo faremo all'Eucaristia, e veramente di cuore canteremo anche il Te Deum, però di stile salmico in italiano, perché quello classico non tutti lo conoscono, poi i toni sono diversi. E anche se poi te lo mando, te l'ho fatto anch'io, anche se nel foglio c'è scritto 11:30 l'Eucaristia è al solito orario 11:45. Va bene, 11:45, come gli altri giorni, 11:45, il pranzo 12:45.
Grazie.
Va bene, buona riflessione. Grazie. E ancora grazie, grazie di cuore.
Grazie a voi. Potrei chiedervi.